Allora, andiamo nella lettera. Allora, di Efesini, leggiamo il capitolo 4.
Umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri nell'amore, studiandovi di conservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace. Vi è un unico corpo e un unico spirito, come pure siete stati chiamati nell'unica speranza della vostra vocazione. Vi è un unico Signore, un'unica fede, un unico battesimo, un Dio unico e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in voi tutti. Ma a ciascuno di noi è stata data la grazia, secondo la misura del dono di Cristo, per la qual cosa la Scrittura dice: essendo salito in alto, egli ha condotto prigioniera la prigionia e ha dato dei doni agli uomini. Or, questo è salito, che cosa vuol dire, se non che prima era pure disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è anche salito al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose. Ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti e altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo, affinché non siamo più bambini, sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per la loro astuzia, mediante gli inganni dell'errore. Ma dicendo la verità con amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo, dal quale tutto il corpo ben connesso e unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura, e secondo il vigore di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Questo dunque attesto nel Signore, che non camminiate più come camminano ancora gli altri gentili nella vanità della loro mente, ottenebrati nell'intelletto, estranei alla vita di Dio, per l'ignoranza che è in loro e per l'indurimento del loro cuore. Essi, essendo diventati insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza, commettendo ogni impurità con insaziabile bramosia. Voi però non è così che avete conosciuto Cristo. Seppure gli avete dato ascolto e siete stati ammaestrati in Lui, secondo la verità che è in Gesù, per spogliarvi, per quanto riguarda la condotta di prima, dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo delle concupiscenze della seduzione, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente e per essere rivestiti dell'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. Perciò, messa da parte la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sul vostro cruccio, e non date luogo al diavolo. Chi ruba non rubi più, ma piuttosto si affatichi facendo qualche buona opera con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a chi è nel bisogno. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. E non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Sia rimossa da voi ogni amarezza, ira, cruccio, tumulto e maldicenza con ogni malizia. Siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonato in Cristo.
Dunque, c'è da, devo dire una cosa, forse la tua è un po' più vecchia, come questa è stata poi rivista nuovamente, sembra qui parla di clamore, forse il clamore viene scritto anche nella nuova
Clamore.
Crucio, ira e clamore?
Sì,
clamore,
clamore. Infatti questa qui è più moderna, più nel senso è stata rivisitata. Clamore e tumulto sono due cose diverse, no? Comunque, questo è il capitolo di cui vogliamo prendere atto. Capitolo importante, come tutta la parola di Dio, l'abbiamo detto in diverse occasioni, però volevo focalizzare, senza togliere niente alla prima parte che abbiamo letto, lo sguardo dal versetto 17 in avanti. E vi leggo qualcosa. Questo dico ed attesto nel Signore, che non camminiate più come camminano ancora gli altri gentili, nella vanità della loro mente. Vanità della loro mente. Cioè, significa, girati attorno e vedi che altro che vanità della mente, no? Ottenebrati nell'intelletto, estranei alla vita di Dio, per l'ignoranza che è in loro. Mamma mia. E per l'indurimento del loro cuore. Forse proprio ieri, in questi giorni, parlavo con qualcuno dicendo: diventa difficile oggi come oggi parlare di Dio a qualcuno. Perché? Perché finché tu parli, una volta c'erano tanti cattolici, osservavano le loro feste, non le osservavano, ci credevano, non ci credevano, e potevi dire: ma scusa. Parlando, se era una persona sincera, è probabile che discutendo sulla transustanziazione, su diverse cose, sul sacerdozio, eccetera, potevi arrivare a dove dire: ma allora qui c'è qualcosa che forse può essere che quello che mi stai dicendo ha ragione, se è scritto così, ma adesso con chi parliamo? Ma neanche, capisci, no? E allora diventa quello. Allora, ottenebrati. Quindi nella vanità della loro mente non è poco. Quindi ottenebrati nell'intelletto, estranei alla vita di Dio per l'ignoranza che è in loro e per l'indurimento del loro cuore, essendo diventati insensibili. Attenti a queste parole. Essendo diventati insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza, c'è cioè una fotografia completa, commettendo ogni impurità con insaziabile bramosia. Cioè, questa cosa di bramosia è una cosa che tu devi consumare in continuazione, no? Voi però non è così che avete conosciuto Cristo. Seppur gli avete dato ascolto e siete state, ma seppur se gli avete dato ascolto, ecco, c'è sempre, se gli avete dato ascolto e siete stati ammaestrati in Lui secondo la verità che è in Gesù. Per spogliarvi, per quanto riguarda dalla condotta di prima, cioè del vecchio uomo che si corrompe per mezzo delle concupiscenze della seduzione. Insomma, qui ci troviamo su due binari, c'è un binario che va in questa direzione e poi c'è un altro che dice che invece siamo stati rinnovati, se è vero. Io dico sempre se è vero, perché io devo parlare per me, nello spirito della vostra mente, no? Quindi prima è una mente che vana, sogna. Ora siamo stati rinnovati nello spirito della nostra mente, vuol dire che è entrato qualcosa di nuovo, no? Nella nostra mente, che prima non c'era. Prima c'era solo vuoto, vanità, no? Perciò deposta la menzogna, cioè la bugia, che è una cosa per la quale Dio condanna chiunque pratica la menzogna, tant'è vero che alla fine dell'ultimo libro della Bibbia, dell'Apocalisse, c'è scritto: fuori i bugiardi, i cani, i bugiardi e tutto quello che, eccetera, eccetera. No? Lo ricordate? Oh, quindi la menzogna è una cosa intollerabile davanti a Dio, in ogni caso. E quindi, Perciò, deposta la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo perché siamo membri gli uni degli altri. Cioè, la menzogna è una cosa terribile. Cioè, non possiamo mentire, diciamoci la verità, senza paura, essendo franchi, non è che devo aver paura. Se dico la verità, è ovvio che la verità la devo dire senza offendere nessuno, non è che devo dire la verità, cioè mortificare una persona perché sei zoppo, no? Allora lo offendi, sì, è vero che è zoppo, ma perché lo devi mortificare, no? Ecco, allora ci sono, no? E poi più avanti ci dice ancora di non contristare lo Spirito Santo di Dio con il quale siamo stati suggellati per il giorno della redenzione. Cioè, qui ci sta dicendo che nel momento che abbiamo creduto, il Signore comincia, ci dà una caparra dello Spirito affinché il suo Spirito lavori in noi, no? Ci dà una piccola parte che ci insegna come quello che sentiamo che è giusto, che è sbagliato. Che bisogna fare, che non bisogna fare, e tanto che la nostra coscienza ci riprende per questo motivo. E quindi dice: sia rimossa da voi ogni ira, cruccio, clamore, maldicenza, con ogni malizia. Sta dicendo praticamente di mantenerci nella condizione di avere non essere come gli altri che sono ansiosi di ogni cosa, ma di mantenerci nella serenità, no? Che Dio ci ha dato attraverso, e anche nelle difficoltà, no? Di affrontarle non con l'animo che l'affronta il mondo, ma sperando in Dio e in Dio soltanto. E quindi, cari fratelli e sorelle, visto questa piccola parte, proseguiamo dicendo che dobbiamo stare molto attenti. Molto attenti a fare cosa? Ad essere dipendenti. Dipendenti da che cosa? Alle varie dipendenze che ci sono. E tra le varie dipendenze che ci sono oggi c'è la dipendenza dell'informazione. Cioè tutto si consuma così velocemente per quello che succede attorno a noi. Io ho bisogno di conoscere in continuazione cosa succede. No, quindi in continuazione devo accendere la radio per capire cosa, devo guardare il tablet per vedere in continuazione cosa sta succedendo qui e cosa sta succedendo là. E intanto la mia mente viene riempita in continuazione. E ciò, certo, dice, ma voglio sapere ciò che succede attorno a noi, ma è giusto che sappiamo, ma non deve diventare quello che succede intorno a noi non deve diventare una dipendenza, no? Perché queste cose, vedete, contrariamente a quei momenti di serenità che abbiamo potuto vivere ieri in alcuni frangenti, perché tutte le volte c'è sempre da suddividere le varie parti, che è vero che nello stesso momento queste dipendenze che cosa fanno? Ci rapiscono la mente, ce la rapiscono. Cioè, notizie che ci piacciono, ci rapiscono la mente, creando appunto una dipendenza, un'altra droga, capisci? Non che te la inietti lì, ma te la inietti in un'altra parte. Continua e costante per voler conoscere a tutti i costi ciò che succede. Quindi, cioè, in effetti, queste cose qui, guardate che la comunicazione l'ha capite. Io sentivo qualche tempo fa, dicevano, guardate, siamo in diretta, no? Cerchiamo di sta uscendo quello, ma anche le cose più banali, no? Si crea un evento anche su qualcosa che non esiste. Cioè, quello sta uscendo, sta mettendo il piede su questo gradino. Cioè, giusto, e la gente sta mettendo il piede su questo gradino. Cioè, una cosa incredibile, cioè, non ha un senso, non ha un fondamento. Allora, come abbiamo capito e che stiamo dicendo che incredibilmente anche le notizie oggi creano la dipendenza. Il Signore ha detto di usate di questo mondo, ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile. Non è che non dobbiamo sentire le notizie, le dobbiamo sentire, ma senza dipendenza. Ogni cosa che facciamo possiamo farla, ma senza dipendenza. Dobbiamo essere liberi. Liberi in che sé? Ma liberi perché il Signore ci ha fatto liberi, non che io sono libero, non faccio questa cosa, e poi tanto sei schiavo, perché appena ci capiti di nuovo, boom, ci capiti e crolli. Allora, la mente è talmente piena che ne restiamo stonati. Boom, 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 boom. È una cosa terribile. Forse non ci siamo resi conto. Non sono solo i ragazzini che cercano di riempirsi, no, il vuoto che hanno con boom, 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 no? Con la musica nelle orecchie, no? Per isolarsi. La mente è talmente piena che ne restiamo stonati, non senza colpa però, perché anche noi cerchiamo, siamo colpevoli, perché cioè dobbiamo conoscere, c'è scritto, Gesù ha detto che poiché ognuno è schiavo di ciò che lo ha vinto, quindi ognuno capisca ciò che, di cui è schiavo. E quindi dici, noi abbiamo fatti liberi, questa cosa la puoi fare, ma se tu diventi schiavo di questa cosa non va bene. Ecco, allora, qual è la notizia più importante per noi? Ogni giorno c'è una notizia importante, per noi ogni giorno, no? Andiamo, ma ieri, la notizia più importante, ieri c'è stato un movimento sul Vesuvio. Beh, ci sono quelli che tifano, speriamo che salti in aria. No, così finalmente ci liberiamo. No. Ci sono gli altri che, no, magari i juventini dicono, per dire, no, ci sono altri che, allora, qual è la notizia più importante per noi ogni giorno? E questa è la domanda che mi devo porre io. Oggi per me, qual è la notizia più importante? Molti risponderanno esattamente, molti di quelli che sono qua, perché? Perché sono consapevoli, perché hanno una certa preparazione. Non posso più dire che sto parlando a quelli appena nati nella fede che non sanno niente, no? Quindi molti mi risponderanno esattamente, cioè diranno che Gesù è il Salvatore, eccetera, eccetera. Questa è la notizia, ed è vero. Possiamo dire che non è vero? È verissimo, è una meraviglia questa notizia. Gesù è il Salvatore, eccetera, eccetera. Ma questa è la domanda, questa qui non è solo la domanda, ma è anche la risposta più importante della vita intera, di tutta la nostra vita. Cioè, anzi, è la risposta che ogni uomo deve avere dentro se stesso. E però questa risposta, sapete quando conoscete la risposta? E allora uno fa una domanda, dice, tu chi è Giuseppe Garibaldi? Io, no. Però poi sa solo chi è Giuseppe Garibaldi perché l'ha saputo così, ma poi per tutto il resto non conosce nulla di Giuseppe Garibaldi, non sa quanto è alto, non sa niente, ha qualche descrizione vagamente così, no, ma non sa nulla. E allora questo è un altro pericolo: conoscere la verità ma non perseverare nella verità, perché Gesù lo dice, chi crede in me, chi persevera nella mia parola conoscerà la verità e la verità lo farà libero. Ho sentito dire che le ultime generazioni non sanno più parlare. È incredibile, ragazzi che non parlano più. Non sanno più parlare tra di loro se non comunicare attraverso messaggini, no? A destra e a sinistra, cercando, no, risposte nell'etere, cioè. Questo isolarsi, perché poi queste scatole isolano. Ho sentito l'altro giorno che in Francia a scuola le hanno proibito i cellulari. Meno male, una benedizione, qualcuno che ha un po' di cervello, no? Ma, e allora, è meglio parlare, capire, toccare la mano di una persona, fare un sorriso, non solo comunicare con questa scatola, o scatoletta come volete, e poi non parlare. Al momento che ci vediamo non riusciamo più a dire niente, perché tanto possiamo comunicare solo attraverso questa scatola, no? E poi si cercano altre risposte. Solo attraverso questa scatola faccio vedere ai miei amici quando sono bravo, e faccio vedere ai miei amici in quale piano dell'ultimo palazzo io salgo e faccio la foto e rischio. E infatti l'anno scorso sono morti 170 facendo i fessi in questa maniera, no? Ecco, allora le notizie anche il più delle volte creano scompenso, creano scompiglio. Creano clamore, come dice qui, no? Ora sia rimosso da voi ogni clamore. Avete sentito? E poi scopri che sono false. Molti si suicidano per notizie false, no? Oltretutto. Oggi le chiamano fake news, no? Guardate come sono diventato bravo. Allora, non vi fidate però che il mio in inglese è ancora. Però devo dire che sono stato molto contento perché. Non dico tutto, ma poi ascoltando anche diverse, sì, ma diverse cose in inglese, anche filmati, eccetera, un po' poi conoscendo l'argomento, gli argomenti, devo dire che sto cominciando a farmi l'orecchio e devo dire che non, il 30% di quello che diceva ieri Mark io l'ho capito. L'ho capito, e quindi questo è un buon segno. Vuol dire che forse posso proseguire con uno sforzo, eccetera. Allora, vedete, l'altro problema qual è? Che una volta consumata la notizia, si ha immediatamente bisogno di un'altra nuova notizia. Subito, si ha bisogno di un'altra notizia, per non sentirsi che cosa? Isolati e vuoti. No, isolati e vuoti, o meglio, sconnessi. Ci sentiamo sconnessi. Cioè, senza una nuova notizia ci scusi. Ma adesso che succede? C'è il vuoto, non c'è niente. Allora, questo pericolo non coglie soltanto i giovani, eh? Questo coglie anche i signori anziani, signori della certa età, coglie persone di tutte le età, no? E ho sentito un'altra notizia, non mi ricordo se in America, eccetera, è saltata la corrente elettrica e naturalmente tutti i computer e tutto quello che c'era è andato a catafascio. Quindi questi erano presi dal panico, dal panico. Ma noi siamo rimasti anni senza internet, senza. Ma manco la luce avevamo certe sere. Il mio paese, figurati, andava e veniva, andavo a passare da studente, poi andavamo con mio fratello a passare l'inverno, Natale con i miei. A un certo punto, cena di Natale, non c'era più la luce. Era andata via, perché andava un tuono, boom, andata via la luce. E così stavi magari per 2 giorni senza luce. Non siamo mai morti. Riuscivamo a parlare, riuscivamo a comunicare. Ora, se qui manca la luce, se dovesse saltare il traliccio il server, come in alcuni posti che si è immediatamente colti dal panico. No? Si è colti dal panico. Si è colti dall'astinenza, c'è una crisi di astinenza. Vi rendete conto? E questa è una cosa molto grave. Noi siamo convinti che le risposte si trovino nelle cose complicate, nelle cose complesse. Quali sono le risposte? Più sono complicate, più sono. No, le risposte non si trovano nelle cose complicate. E nelle tante voci che arrivano dal mondo, non si trovano lì le risposte che cerchiamo noi, quelle che cerca l'uomo. Invece è il contrario, perché Dio non lo trovi nelle cose che hanno fatto gli uomini. Non lo trovi in quelle cose lì, non lo trovi nella plastica che sta distruggendo il mondo, perché quella l'ha fatta l'uomo. E così come tante altre cose. Dio lo trovi nel silenzio, nella meditazione, nella calma. Dio lo trovi lì che parla al tuo cuore, lì, quando lasci tutto fuori e sei isolato e non senti rumori. E qualche volta senti qualche passerotto, qualche uccellino, quando ti capita. E capisci che ci sono altre creature meravigliose che Dio ha fatto. Vedete, ci sono mille suoni prodotti, mille forme, mille colori. Cominci a pensare veramente diversamente. Ma nel silenzio che trovi Dio nelle cose semplici, così come Lui l'ha fatte per noi. A un certo punto, perché dico tutto questo? Queste dipendenze così forti, forse una volta ce ne saranno state altre, non lo so. C'è un certo punto nel libro di Isaia che viene scritto. Sentinella, a che punto è la notte? Sentinella, a che punto è la notte? Così si chiedeva alla sentinella che era posta in un luogo più alto. Perché? Perché dall'alto la sentinella non la mettevi sottoterra, dovevi vederla più in alto, era c'era la torre di guardia, che fortunatamente non era la rivista dei Testimoni di Geova. Comunque c'era questa torre di guardia che era posta più in alto, probabilmente anche su un monte, per vedere se mai, no, da lontano giungeva qualcuno, quindi quella sentinella era lì per guardare se c'era qualche pericolo che attorno, quindi c'erano più sentinelle in molti posti. E non gli si chiede dov'è il nemico, gli chiede, sentinella, a che punto è la notte? Perché vedete, in un punto anche più alto, da lontano si riesce a vedere l'alba, capisci? Si riesce a vedere l'alba, cose che quando sei sotto non le vedi. Ecco perché la sentinella pone la domanda e dice, cioè colui che è sotto gli dice a che punto è l'arrivo del nuovo giorno, l'arrivo che noi stiamo aspettando, a che punto è? Ecco, allora. E a che punto è la notte? Cioè la notte che noi viviamo, la notte della morte, la notte spirituale, la notte del peccato che avvolge l'umanità intera, che è in angoscia, perché abita che cosa? Il paese dell'ombra, della morte, così come sta scritto. E Isaia profetizza al capitolo 9 dicendo: ma le tenebre non dureranno per sempre. Ecco perché a che punto è la notte. Poiché così è stata coperta di gloria la Galilea dei Gentili, vi ricordate? No? Dalla venuta del Figlio di Dio in mezzo agli uomini. Così l'astro del Figlio di Dio abbaglierà. C'è scritto che la sua venuta sarà vista da ponente ad occidente. La sua venuta non è quindi una cosa nascosta, silente, una cosa che apparirà da un posto all'altro. Questo me lo ricorderò sempre, che il fratello Pietro lo diceva sempre di di questo ritorno del Signore. Dice tutto, ogni occhio lo vedrà, ogni occhio lo vedrà. Così la terra, vedete, è pieno della gloria di Dio e tutto ciò che Lui ha fatto. Noi uomini siamo creati a sua immagine, per questo, anche noi, eppure non ci rendiamo conto perché siamo talmente grandi, talmente meraviglioso quello che Dio ha fatto, che non ci rendiamo neanche conto in questo momento della sua potenza. Non ci rendiamo conto perché abbiamo la testa bruciata, bruciata dalle notizie, il cervello vano. Come ci diceva prima la lettera agli Efesini, quindi io voglio rileggerlo, quando dice, ma nella vanità della loro mente, o tenebrati nell'intelletto, estranei alla vita di Dio, per l'ignoranza che è in loro, per l'indurimento del loro cuore. E allora, eppure tutto quanto, tutta questa meraviglia ci sfugge davanti agli occhi. Siamo superbi, superficiali, superbi e superficiali. Ci sfugge questo perché la nostra mente è offuscata dai nostri pensieri, che più delle volte si accorpano con i nostri desideri. No? Io desidero questo, Non capisco più niente, quello che desidero, quello, il mio desiderio mi prende e mi rapisce. Non sono i desideri che creano la felicità, cari fratelli e sorelle, piuttosto il contrario. Perché il contrario crea la libertà e la pace, il desiderio crea la dipendenza. Non so se mi sono spiegato. Se non compro quella moto, io crepo dal desiderio finché non l'ho soddisfatto. Io, se mi capita, compro anche quella moto se mi piace, ma non ne faccio una questione di principio che mi prende talmente tanto che non so più vivere. E poi soddisfatto quel desiderio parte completamente un altro. E poi ne parte un altro ancora. E tutto questo mi rende schiavo, cari fratelli e sorelle. Vedete come cambiano le cose? Cioè siamo dominati da che cosa? Dai sensi o dalla libertà che Dio ci ha dato? Noi non possiamo avere pace se abbiamo contemporaneamente questi desideri che ci dominano in continuazione. Noi non possiamo vivere se non abbiamo questa angoscia addosso. Devo fare questo perché altrimenti devo. Se non faccio questo, beh, non mi sento nessuno. E se non sento questa notizia lo stesso. Se, cioè, ma io mi chiedo, ma che notizia vogliamo sentire? Scusa. E Dio dove sta? E vabbè, Dio poi quando avrò bisogno mi perdonerà di tutti i miei peccati, mi perdonerà, eccetera, eccetera, di tutti i miei desideri. Allora cosa possiamo dire, cari fratelli e sorelle? Possiamo dire questo. Signore, siamo così poveri, pur nell'abbondanza. Noi siamo nell'abbondanza. Siamo nell'abbondanza e non ci rendiamo conto. E siamo così poveri perché non abbiamo la luce dello Spirito di Dio. E siamo così poveri. Abbiamo perso il contatto con te. Oh, e questo è il problema, ce l'abbiamo il contatto col Signore o no? L'abbiamo perso questo contatto, non ce l'abbiamo. E come possiamo comunicare con Dio se non abbiamo questo contatto? Abbiamo perso questo contatto con te. L'unica voce vera che ci libera dalla dipendenza e dal clamore. La dipendenza è una schiavitù, qualsiasi essa sia. E se ce l'abbiamo, preghiamo il Signore che ci liberi. Il Signore, possiamo pensare che non è capace di far questo, di liberarci? Io sono proprio convinto di sì. Perché è lo Spirito Santo che convince di peccato. E non solo ti convince di peccato, per dire no, ma questo non lo devi fare. No, fai in modo di renderti consapevole che sei uno schiavo e devi capire se vuoi essere schiavo o vuoi liberarti. Questa è la questione. Se ti piace essere schiavo, torna in Egitto. Via, pedalare, sciò. Vai a mangiarti le tue quaglie in Egitto. Via, sparisci. Ma abbiamo visto ieri nel racconto delle feste ebraiche, molti non sono arrivati. Tutta quella generazione è una cosa incredibile. Non è poi arrivata nella terra promessa, sono alcuni, pochi, i figli, ma non loro. Stiamo attenti, come sta scritto, di studiarci per poter arrivare anche noi, no? Non per merito nostro, come chiaramente è scritto. Allora, ascoltiamo volentieri dalla mattina alla sera quelle che sono le voci e i pensieri degli uomini. Ma vi rendete conto, cari fratelli e sorelle? Quelle che sono le opinioni di quattro straccioni. Di quattro scienziati si fa per dire, cioè magari fossero scienziati, di quattro opinionisti, li chiamano così, mentre non cerchiamo l'unica voce che ci dà pace, l'unica vera notizia che può recarci piena soddisfazione, perché è quello, cioè il contatto diretto con l'Eterno. Come faceva il fratello ieri, spiegava queste quattro, no? Chi è Gesù, no? Che è l'Eterno, è eterno, poi è nato da una vergine, è risorto,
e non ha peccato.
E non ha peccato. E per quello che ha potuto prendere i nostri peccati su di sé. E per quello, è vero che ha potuto prendere e la morte non poteva trattenerlo in nessun caso, perché è eterno. Gesù è l'Eterno. Bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini, cari fratelli e sorelle. E qui l'altra nota dolorosa, no? Quindi se ascoltiamo le voci degli uomini vogliamo ubbidire a loro. C'è scritto di ubbidire a Dio anziché agli uomini, scriveva l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Pietro lo diceva assieme ad altri apostoli quando contendevano con altri ebrei e diceva no, guardate che noi facciamo così perché dobbiamo ubbidire a Dio anziché agli uomini. Ma la verità, cari fratelli e sorelle, è che nel nostro cuore non c'è questo desiderio, non c'è questa volontà di voler ubbidire a Dio, non c'è. E cosa pensate che io possa fare per voi, cari fratelli e sorelle? Io devo pensare prima a me. A me devo pensare per prima. E penso volentieri anche voi, nelle cose come vedete, cerco di condividerle con voi, è una condivisione. Voi dovete prendere sempre questa non come una predica dall'alto verso il basso, è sbagliato. Voi dovete prenderla come una condivisione spirituale. Le cose che vi dico io, condividete, è una cosa che è una condivisione spirituale, non è la lezione che fa il professore degli studenti. Non è così, perché noi siamo fratelli. E quindi io questo lo dovete avere chiaro, se non l'avete capito, ve lo sto spiegando in italiano. Oh, è difficile. Quindi è una condivisione. Quindi la verità è che non c'è desiderio di fare questa volontà, di obbedire, di fare la volontà del Signore. Eppure Gesù dice che quella è l'unica volontà importante, quella che conta, e ci insegna a pregare in questo modo. E perché? Perché va contro i nostri principi, perché il Signore nella sua legge dice certe cose, perché il Signore condanna l'omosessualità, il Signore condanna magari il matrimonio condanna, voglio dire, il rapporto sessuale prima. Possiamo metterci tutto quello che vogliamo, possiamo scriverci sotto tutto quello che volete, ma io che ci posso fare? Non ve la dovete prendere con me. Cioè, perché o vogliamo credere o non vogliamo credere, c'è scritto chiaro. Se vogliamo essere credenti, almeno dobbiamo desiderare di fare la sua volontà. Non dico che siamo capaci, perché non lo saremo mai, ma almeno dobbiamo desiderare di fare la sua volontà. Io non sono a posto, però, Signore, so che è vero quello che tu dici, so che è così e io voglio fare la tua volontà, anche se non sono capace. Il Signore lo sa che non siamo capaci, per questo ha mandato Gesù Cristo, per salvarci, per Lui senza peccato, perché noi come facciamo? Anche se abbiamo peccato una sola volta siamo rovinati, non è che c'è bisogno di peccare come pecchiamo tutti i giorni. Anche una sola volta è finita, non siamo degni davanti a Dio. È per quello che ha mandato Gesù. Allora, se io non ho questo desiderio nel mio cuore, guardate che non è una cosa, il desiderio è una cosa diversa dall'opinione. Eh? Io devo avere questo desiderio di voler fare la volontà del Signore. Questo è importante. Se io non ho questi desideri, allora, cari fratelli, tutto è inutile. Tutto è inutile. Cosa significa che tutto è inutile? Che noi vorremmo, ma non sappiamo che cosa vogliamo. Noi vorremmo una cosa, ma non sappiamo che cosa vogliamo. Che cosa vogliamo? Ma che cosa vogliamo? Da Dio che cosa vogliamo? Diciamolo. Cosa vogliamo? Tutta la casa sistemata, le cose, che tutto mi vada bene. Vai. Vai. Se non c'è nel nostro cuore La volontà di ubbidire alla voce di Dio. Guardate che se non c'è la volontà, non c'è niente. Se noi non abbiamo la volontà, la voglia di fare questo. Quindi la volontà, cioè liberamente, perché il Signore non ci costringe, attenzione, attenzione, non verrà mai meno alla promessa che ha fatto. Benché ha tutto il potere, ci ha lasciati liberi. Questo non viene meno, per quello siamo responsabili. E allora se non v'è nel nostro cuore la volontà di ubbidire alla voce di Dio, diciamocelo in italiano, vana è la nostra fede. Cioè la nostra fede non serve a niente. Non serve a niente. Questi sono i versetti pesanti che possiamo sottolineare. Se non c'è la volontà di obbedire al Signore, di fare la sua volontà, di cercarlo, cioè, vana è la nostra fede, vana è la nostra religione, cioè vana, tu capisci cosa significa, no? Vana è la nostra religione, vani sono tutti i nostri incontri, cioè noi ci stiamo incontrando per niente, stiamo perdendo del tempo. Stiamocene a casa, facciamo la pasta asciutta, facciamo quello che vogliamo, andiamo a divertirci, andiamo alle giostre, facciamo quello che vogliamo, ma non veniamo qua perché perdiamo tempo, non ci troviamo per discutere delle merendine o il giovedì sera quando ci troviamo che non sappiamo cosa dire, cioè di che cosa non serve a niente. Quindi vani sono tutti i nostri incontri e non ci rimane altro che farci delle false illusioni. Ci facciamo delle false illusioni, cioè che noi siamo nel giusto. Nonostante tutto, noi siamo nel giusto. E che comunque Dio, nonostante tutto, nonostante che la mia volontà sia contraria alla sua, nonostante tutto, siccome io sono libero, quindi posso anche. Certo che sei libero. È lì il problema. E quindi nonostante tutto, mi sono convinto che un giorno mi perdonerà e la farò franca. Oh! Beh, vedi, perché c'è scritto che il cuore dell'uomo è ingannevole più di ogni altra cosa, si inganna da solo. Dici, ma che te. Non ti preoccupare, ma chi te l'ha detto? Ma sì, ma non ti preoccupare. Tanto poi domani ti pentirai, domani verrai a fare due pianticelli, verrai a piangere da solo, in comunità, come vuoi, verrai a piangere per farti, per dire, guarda, verrò domani a piangere per farmi perdonare. Ho peccato, Signore. Sì, ma non vuoi fare la volontà di Dio, però. La differenza è quella. Ho peccato, ma chi se ne frega che hai peccato? Tutti peccano. Però non voglio fare la volontà, perché la sua volontà è questa. La verità è che nel nostro cuore non c'è questo desiderio, questa volontà di ubbidire a Dio anziché agli uomini. E invece noi abbiamo paura degli uomini, li vogliamo servire, ci facciamo intimorire. E se poi non la pensiamo come tutti gli altri uomini ci giudicano, non ti faccio più amico, così come si dice. Ma chi se ne frega della tua amicizia? È un'amicizia falsa. Chi se ne frega delle notizie che mi dai tu? Ma chi sei? Ti vedo 3 mesi dopo e sei in una bara, in una tomba, ti ho visto. Dica, questo è quello di cui mi fidavo? E io parlavo in un certo modo, in un altro. Per questo che nessuno. Ecco perché bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini. Allora, dura, eh? E poi quando facciamo tutti i nostri ragionamenti, alla fine poi la farò franca, perché? Perché io sono più furbo. Sono perfino più furbo di Dio, perché alla fine me la caverò. Hai capito? Alla fine sono più furbo, perché non ti preoccupare, poi verrò da te e ti chiederò perdono. E tu, siccome sei un Dio misericordioso, mi perdonerai. Vorrai mica non perdonarmi? Ma sai che il demonio la pensa nella stessa maniera? Crede nello stesso modo? Vi ricordo con questo, cari fratelli e sorelle, che i profani, sapete chi sono i profani, no? Non avranno accesso al regno di Dio. Esattamente come Esaù. E sto povero Esaù che cosa ha fatto? In fondo, solo mangiato un piatto di lenticchie in più, no? Ma perché? Esattamente perché? Perché Esaù amò il mondo, le lenticchie sono il mondo, amò il mondo e il ventre, ciò che gli piaceva, di più delle promesse che Dio ci ha fatto, perché o ci crediamo a queste promesse o non ci crediamo. E se non ci crediamo, cari fratelli e sorelle, lasciamo bene, godiamoci la vita, godiamocela alla grande, a go go, come dicono molti, no? Tanto Dio non c'è, perché era tutto lì, perché se sì, ma io non credo che Dio non ci sia, però no, se tu non vuoi fare la sua volontà, tu è come se credessi che Dio non c'è. Questo è il resoconto finale. Quindi, che cosa possiamo dire? Lasciamo perdere le notizie che ci danno gli uomini. Lasciamo per tutte le notizie, sì, informiamoci. Dobbiamo sapere se c'è un terremoto per non andare in un altro paese. Tutto quello che volete. Ma soprattutto cerchiamo una unica cosa, cioè la volontà di Dio. Amen.
Amen.